Siano grato Gesù Cristo.
Sempre sia grato.
Ecco, cari fratelli e care sorelle, cercheremo in qualche modo di entrare in relazione con le tre persone della Santissima Trinità. Abbiamo da poco celebrato la Pentecoste, prima ancora la Pasqua, ed è proprio, diciamo, terminato il tempo pasquale con la Pentecoste che celebriamo la Santissima Trinità come solennità. Come abbiamo spiegato tante volte, ci sono le feste, ci sono le solennità, e la solennità è un qualche cosa che vuole, insomma, risaltare di più quella determinata ricorrenza rispetto alla semplice festa, perché poi ci sono le memorie che per alcuni posti sono memorie, nel senso il ricordo vuol dire, per esempio, per fare un esempio, magari in certi posti la festa di Sant'Antonio da Padova del 13 giugno è una memoria. Sicuramente a Padova è una festa, come a Lisbona, perché Sant'Antonio era di Lisbona. Io sono stato, quando sono stato a Fatima tanti anni fa, sono stato anche a Lisbona, dove c'è appunto questo bel santuario di Sant'Antonio, perché Sant'Antonio, che noi diciamo da Padova, in realtà lui non era italiano, ma era portoghese ed era di Lisbona. Però per esempio a Padova, il giorno in cui si celebra la memoria di Sant'Antonio, per loro non è una memoria, per loro è una festa, ed è una festa solenne. Lo stesso può valere nei paesi dove magari Sant'Antonio è patrono, ma dico Sant'Antonio per fare un esempio, qualsiasi santo è patrono di un paese, quel giorno che per noi quel santo sul calendario è solo ricordato così, nei posti, nei luoghi dove è patrono quel determinato santo, e allora è festa solenne. Lo stesso vale a Cascia, la Santa Rita. A Milano c'è un grande santuario di Santa Rita. A Cascia c'è un santuario di Santa Rita. La parrocchia di Cascia, di Roccaporena, che è il paese natale di Santa Rita, anche la parrocchia è diventata santuario. Quindi in questi luoghi il giorno di Santa Rita è festa solenne, non è solo una memoria. Per esempio, anche per noi il giorno di Santa Rita è una festa solenne. Per noi il giorno di Sant'Antonio da Padova è una festa solenne, perché nel nostro santuario li veneriamo. Certo che non è che veneriamo alcuni santi per sminuirne altri, però se prendiamo il calendario e dovessimo celebrare la festa di tutti i santi che sono sul calendario, avere in santuario le statue o le immagini di tutti i santi, penso che neanche una chiesa grossa come la Basilica di San Pietro basterebbe per poterli mettere tutti alla pubblica venerazione. Insomma, si cerca comunque di conoscere la vita dei santi e si cerca di seguirne l'esempio, come facciamo quando celebriamo i santi che ricordiamo, diciamo, in una maniera particolare. Oggi, allora, è una solennità per tutta la Chiesa, però non per qualcuno, per tutta la Chiesa. Oggi è solennità, la Santissima Trinità. Ecco, vedete, noi la fede che professiamo come cristiani è una fede trinitaria. Noi crediamo in un Dio trino ed uno. Ecco, qui alcuni dicono, ma è una cosa strana, è una cosa difficile da capire, ma come fanno a essere tre persone in una persona sola? O sono tre o è uno. Allora, intanto bisogna partire da questo presupposto. Noi siamo uomini, pur essendo figli di Dio, e pur avendo ricevuto da Dio stesso tutte quelle rivelazioni che ci servono per entrare, per vivere nel mistero di Dio. Noi siamo chiamati a vivere la vita divina, la vita di Dio, la vita stessa di Dio. Però questo non significa che diventiamo Dio e che siamo capaci di capire Dio e di spiegare Dio secondo quelle che sono le nostre capacità umane. Cioè, quindi io non posso pensare di non capire il mistero della Trinità perché umanamente non lo so spiegare, perché per noi, ripeto, una persona è una persona, tre persone sono tre persone. Attenzione però, sono la stessa persona e sono la stessa natura, cioè divina, è la stessa sostanza. Questo rende il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo un'unica persona nella Trinità. Non solo, perché esiste la Trinità? Incominciamo a chiederci perché. Perché questo è quello che prima di tutto dobbiamo capire. Perché esiste la Trinità? Dio poteva anche essere Dio senza essere tre persone uguali e distinte. E allora noi sappiamo che Dio ha una caratteristica unica, ovvero Dio ha un'essenza che lo caratterizza, l'amore. Giovanni stesso ci dice Dio è amore. Infatti la Trinità è amore. E il vincolo di unione e di comunione d'amore tra il Padre e il Figlio è proprio lo Spirito Santo. Ed è lo stesso vincolo di comunione che noi come cristiani abbiamo ricevuto come dono da Dio per mezzo di Gesù, lo Spirito Santo. E abbiamo celebrato domenica scorsa appunto la Pentecoste, che è stata per noi una bella festa. Abbiamo persino fatto un ritiro e abbiamo fatto una bella esperienza. Ho sentito un po' che tutti hanno fatto una bella esperienza. E la seconda lettura oggi di San Paolo Apostolo ai Romani ci ricorda ancora quanto è importante l'azione dello Spirito Santo per poter comprendere le cose di Dio. Certo che se io sono nel mondo non posso comprendere le cose del mondo. Allora, torniamo un attimo indietro. Perché Dio ha voluto essere Trinità? Proprio perché, essendo amore, non poteva essere da solo. Dio ha voluto essere Trinità perché non voleva essere solo. Non voleva essere solo. Ed è poi, lì poi entriamo nel mistero. Queste tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, hanno comunque tre ruoli, pur essendo stessa natura, stessa sostanza e un unico Dio. Però ricordiamocelo, tre persone uguali e distinte. E questo è il mistero della Trinità. Gesù stesso ci dice tante volte, chi vede me, vede il Padre. Chi vede me, vede il Padre. Allora, la parola di Dio di oggi ci parla appunto di quanto l'uomo abbia bisogno dello Spirito Santo per poter entrare in questo mistero di Dio e perché il mistero di Dio gli possa essere rivelato. Quindi se noi siamo nel mondo, ragioniamo secondo il mondo, con i criteri del mondo, non solo non potremo mai relazionarci veramente con Dio, ma non potremo nemmeno conoscere il suo mistero, perché il mistero di Dio ci viene rivelato interiormente e intimamente. Ci viene rivelato perché noi conosciamo Dio relazionandoci con le tre persone della Trinità, conoscendo l'amore del Padre, conoscendo quello che è Gesù, il Figlio, è venuto a fare per noi, e vivendo nello Spirito Santo. Perché come sappiamo, visto che siamo freschi di Pentecoste, lo Spirito Santo che ruolo ha? Ha quello di guidare la Chiesa, il popolo di Dio. Quindi Lui che agisce nel nostro cuore, nelle nostre menti, che ci ispira, ci aiuta anche a comprendere il mistero di Dio. E non solo, non solo. Ci dice addirittura San Paolo che, no scusate, ci dice addirittura il Signore Gesù stesso nel Vangelo secondo Giovanni che lo Spirito di verità, cioè lo Spirito Santo, ci guiderà alla verità tutta intera. Vuol dire che all'uomo di Dio, inteso anche come donna di Dio, l'umanità redenta per intenderci, che accetta la salvezza, la redenzione, lascia la liberazione allo Spirito che ti guida alla verità tutta intera. Quindi Gesù qui ci dice che esistono anche verità che non sono, che non sono realmente delle verità. Noi cerchiamo la verità, noi cerchiamo l'onestà, noi cerchiamo persone oneste, cerchiamo di relazionarci con persone vere. Ma tutto questo può essere un'illusione, perché senza Dio non esiste verità tutta intera. È una cosa un po' fastidiosa, perché comunque ci scomoda un pochettino dover dire che noi non siamo veri del tutto, che noi non siamo completi nella nostra onestà, nella nostra sincerità. Sembra quasi che dire questo di noi stessi significhi avere poca autostima. Il problema delle volte è che abbiamo troppa autostima di noi stessi, più di quella che realmente meritiamo di darci. Ne abbiamo tanta di noi stessi e chissà perché sempre poca e sempre meno degli altri. In realtà questo succede perché non abbiamo una reale autostima di noi stessi. Quell'autostima che noi diciamo di avere di noi stessi e che esprimiamo spesso con la nostra superbia e con il nostro senso di superiorità esprime un voler compensare a quello che non vogliamo vedere essere invece una grande carenza. E quindi, sapendolo di noi stessi, inconsciamente e velatamente, automaticamente lo riversiamo verso gli altri. È più facile essere duri con il giudizio verso gli altri che verso se stessi. Allora, oggi noi celebriamo un Dio trino in uno che per mezzo appunto della terza persona della Trinità ci vuole condurre, che è lo Spirito Santo, ci vuole condurre alla verità tutta intera. Quindi se noi abbiamo cercato la verità in tutte le cose, ma principalmente nelle cose di Dio, dobbiamo sapere che la verità tutta intera ce la può rivelare solo ed esclusivamente lo Spirito Santo. Ma per appunto essere guidati dallo Spirito Santo alla verità tutta intera ci sono delle condizioni. Intanto, se io sono convinto che quello che io penso è giusto, se incomincio a ridicolarizzare tutto quello che sento, che mi viene detto dagli altri, quello che mi viene insegnato dalla parola di Dio, se incomincio a dare retta ad altre persone, mettendole al posto di Dio, quello scienziato dice così, che poi vedete anche la scienza, non tutti gli scienziati sono atei, non tutti gli scienziati dicono la stessa cosa. Quindi, voglio dire, non possiamo appoggiarci sulla parola di uno scienziato perché ci dice quel qualcosa che ci fa comodo, perché ci lascia liberi di continuare la strada come l'abbiamo percorsa fino a quel momento. Quindi, sapete, noi siamo molto abili ad andare a cercare le scappatoie, no? Quindi se la scappatoia è lo scienziato che dice ma lascia perdere che non esiste Dio, non esiste niente, però ripeto, questa non è l'opinione di tutti gli scienziati. Sono molti scienziati che oggi dimostrano scientificamente cose che prima venivano ridicolarizzate. Quando si parlava di vita eterna ci venivano a dire sì, ma chi è tornato mai indietro a dirlo? Perché non bastava Gesù risorto. Non basta Gesù risorto. Bisogna andare a cercare qualcun altro, che poi ne sono venuti a dire, non è che non sono venuti a dire, è che quelli che sono venuti a dirlo sono scomodi, perché anche quelle cose scomodano, no? Scomoda la nostra posizione irreversibile sulla via del peccato, sulla via del mondo, sulla via comoda, sulla via larga. Noi andiamo per esclusioni fino a quando non arriviamo a dire ecco, avevo ragione, io continuo a fare come facevo che va bene. Ecco, per esempio, dicevo, su alcune cose la scienza sta dando delle risposte che prima nessuno si sarebbe mai sognato di dare. E qual è la cosa bella di queste risposte? Che non sono opinioni di uno scienziato che dice Dio non esiste perché non lo posso provare, ma quelle cose che ci vengono dimostrate sono provate. Io per esempio rimasi veramente adibito in senso positivo quando lessi lo studio che venne fatto, se non vado errato, in Cina, in una università scientifica, sull'acqua benedetta. E veniva dimostrato come l'acqua presa dallo stesso rubinetto in due contenitori diversi, quando una delle due veniva benedetta dal sacerdote, cambiava d'aspetto, cambiavano le molecole e diventavano bellissime, luminose. E questo lo si poteva vedere al microscopio, ovviamente con certi mezzi. Io non sono scienziato, quindi non mi so spiegare come abbiano fatto. So che però c'erano le fotografie di queste molecole, si vedevano come all'azione di benedizione del sacerdote, l'atto sacramentale del sacerdote di benedire quell'acqua, le molecole cambiano. come per esempio adesso ci stanno dicendo che il nostro corpo, appena moriamo, c'è una quantità di peso che viene a mancare. E quindi cominciano a cercare di spiegare la presenza dell'anima nel nostro corpo, che nel momento della morte si stacca dal nostro corpo. E attenzione, specificano addirittura che questa perdita di peso non avviene immediatamente, ma dopo qualche ora. Cioè, quindi, come insegna d'altronde anche la teologia, che l'anima non si stacca immediatamente dal corpo. Quindi, per esempio, anche scientificamente, io ho visto delle interessanti conferenze dove parlano della creazione e che è veramente come descritto nella Bibbia, che molte convinzioni che aveva la scienza fino a poco fa sono decadute, aveva ragione la Bibbia e sbagliava la scienza. Questo non sto dicendo che non dobbiamo seguire la scienza. La scienza comunque è in cammino, non è la scienza. Gli scienziati sono uomini, non sono dei, sono delle persone che studiano per cercare principalmente di dare all'uomo una migliore qualità di vita, quindi le ricerche scientifiche su come curare le malattie, e meno male che ci sono i medici, gli scienziati, non sto sminuendo, sto dicendo di non cercare noi la scappatoia dello scienziato ateo che ovviamente ti viene a dire che Dio non esiste, che Dio non esiste. Voi sapete che per tanto tempo si è pensato che la Terra non fosse tonda. Lo sapete, si pensava che la Terra fosse piatta. La Bibbia invece ha sempre detto che la Terra era tonda, per esempio. La stessa cosa, che non è il Sole a girare intorno alla Terra, ma è la Terra che gira intorno al Sole. Questo si pensava il contrario, ma la Bibbia già diceva come stavano veramente le cose, perché la Bibbia descrive la creazione. Cioè, quindi vedete che alla fine noi pensiamo che il nostro progresso riguardi un progresso fatto di ideologie umane, poggiato su ideologie umane, quando invece Dio ci sta facendo capire che per progredire non dobbiamo fare altro che tornare indietro e cominciare dalla Genesi. Perché è da lì che noi abbiamo svelati tutti i misteri che noi vogliamo capire. Ci sono persone che leggono libri di qualsiasi genere, di qualsiasi filosofia, rinnegando a priori il cristianesimo, perché i preti, i vescovi, il papa, i papi, la storia, ma la fede in Gesù Cristo non c'entra niente né con il papa, né con i vescovi, né con i sacerdoti. Siamo uomini che, se viviamo la nostra chiamata, Dio è glorificato. Purtroppo, se non viviamo bene la nostra vocazione, la nostra chiamata, al posto di essere una testimonianza davanti al mondo e davanti a Dio, diventiamo un abominio davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma questo non significa che, perché ci sono nella storia, e non si nega, chi lo nega non vive nella verità, non cerca la verità, che nella storia e nel tempo di oggi ci sono tante cose che sicuramente da parte del clero non incoraggiano le persone alla ricerca di Dio. Bisogna essere onesti, bisogna essere sinceri, no? Anche non bisogna tanto guardare i tempi di oggi, basta guardare i tempi di Gesù. Ci sono i sacerdoti del Tempio, erano messi lì da Dio, erano quelli della legge di Mosè, erano legittimi, e dovevano essere quelli che accoglievano Gesù, e erano i primi che dovevano riconoscere il Messia. Invece no, sono stati quelli che l'hanno messo in croce, quindi non stupiamoci. L'uomo senza Dio è veramente una cosa terribile, L'uomo veramente senza Dio è una cosa terribile. Cioè, quindi non dobbiamo soffermarci all'uomo, perché anche quella è una scappatoia. Perché devo andarmi a confessare se il prete ha più peccati di me? Comincia a pensare ai tuoi, perché il sacerdote dà racconto a Dio dei suoi peccati, tu dai a Dio conto dei tuoi, non li devi dare al sacerdote, conto dei tuoi peccati. Il sacerdote ha un ministero che gli ha affidato il Signore, anche quello della riconciliazione. Il sacramento della confessione si chiama sacramento della riconciliazione. Non è che ti confessa perché è più santo di te, ti confessa semplicemente perché ha ricevuto dal Signore questo mandato che Gesù ha dato agli apostoli e che gli apostoli hanno tramandato fino ai giorni nostri. Se chi ti confessa è più santo di te, meglio per lui. Se non è santo lui, cerca di diventarlo tu. Magari c'è bisogno di laici che incomincino a mettere in difficoltà i sacerdoti, Perché probabilmente, lasciatemelo dire, forse ci ritroviamo i sacerdoti che ci meritiamo. Probabilmente così. Probabilmente così. Probabilmente poi non lo sappiamo. Ci sembra che intorno a noi i santi non ce ne siano. Magari non ci sono perché non ce li meritiamo. Magari non ci sono perché chissà cosa gli faremo passare a quei poveri santi. E magari Dio non li manda per quello. Allora, dobbiamo incominciare a veramente permettere allo Spirito Santo di condurci alla verità tutta intera. Quindi non andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Prendiamo la parola di Dio. Tutti possiamo avere una Bibbia. E non è vero che è difficile capirla, perché la Bibbia, per esempio, nella Genesi descrive semplicemente la creazione, come è avvenuta la creazione. Non solo, ci sono i comandamenti di Dio. Possiamo comprendere, leggendo le Sacre Scritture, quanto è grave non vivere secondo la legge di Dio. Perché tante persone oggi si chiedono, ma come mai il mondo è così? Ricordiamoci che anche noi facciamo parte di questo mondo e che il mondo è come siamo noi, non più né meno, né più né meno, il mondo è come siamo noi. Quindi dobbiamo incominciare a far sì che lo Spirito ci riveli la verità tutta intera, non quella che ci può dire un ricercatore, uno scienziato, un medico, un prete, un vescovo. No, andiamo a guardare cosa ci dice il Signore, che è molto importante. Perché come vi dice Pietro, San Pietro, tu solo hai parole di vita eterna, eh? La salvezza viene solo dalla parola del Signore. Io mi chiedo, e come vescovo mi preoccupo come fanno le persone a salvarsi senza conoscere neanche una parola di quelle che ha detto il Signore Gesù. Non ci può essere salvezza nella maniera più assoluta. Può esserci solo una fede passiva, superficiale, che non ci porta a nessuna crescita e a nessuna evoluzione spirituale. Ma rimaniamo tali e quali a quando abbiamo cominciato, perché in realtà non abbiamo mai cominciato niente. Con l'apparenza si fanno tante cose, con le parole si dicono tante cose. Ma il Signore non è venuto a dirci di fare delle azioni superficiali o di dire delle belle parole o di preparare, per esempio, a me, agli altri vescovi, delle belle parole da dire. Le belle parole non servono a niente. Ci vogliono i fatti. Se quello che io dico al popolo di Dio non serve per scuoterli, non serve per scuoterci, se quello che ascoltiamo non serve per scuoterci, per scomodarci, ma non serve a niente. Si serve solo per dire che bello, che bella messa, che bella predica, che belle parole. E tutto finisce lì, non serve a niente. Un vescovo che fa una bella predica, ma non cambia la sua vita e la vita di chi lo ascolta, è un vescovo che ha fallito nel suo ministero. E questo vale per tutti. Se io nella mia vita non porto le anime alla conoscenza della parola di Dio e a un cambiamento di vita, a cosa serve il mio ministero episcopale? Non serve a niente. Non serve a niente. E davvero purtroppo dobbiamo constatare che molti ministeri sono sterili. Sono sterili. Senza efficacia. Un po' perché gli uomini non cercano Dio, e un po' perché la bussola l'abbiamo persa anche noi. Un po' perché la bussola l'abbiamo persa anche noi. Però chiediamo allo Spirito Santo di ridarci la bussola per vedere da che parte dobbiamo camminare. Perché rischiamo che invece di dirigerci verso l'acqua viva, ci dirigiamo verso il deserto, dove poi moriamo di sete. Che il Signore ci guida a bere alle sorgenti che zampillano per la vita eterna. Non solo. Noi diventiamo una sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Questo l'ha detto Gesù. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. No! Questa è una promessa di Gesù. Invece, altro che fiumi di acqua viva, ci sono tanti cuori che sono dei deserti aridi, dove c'è solo morte, parlo in senso spirituale, sono morte, sterilità, non c'è vegetazione, non ci sono frutti. E invece lo Spirito Santo è l'unico che ci può condurre alla verità, alla conoscenza della verità tutta intera. Cerchiamo lo Spirito Santo. Cari fratelli, cari sorelle, sapete che io parlo sul serio, non sto facendovi una sceneggiata, non vi sto dicendo delle belle parole. Spero che siano delle parole che lasciano il segno, perché unte dallo Spirito di Dio, questo sicuramente. Parole semplici, non complicate, perché già non capiamo le cose semplici. Se poi ci mettiamo a fare discorsi complicati, arrivederci. Già forse per alcuni di noi possono essere complicate queste riflessioni, immaginarsi andare a tirar fuori delle altre cose. Però dico, ve lo dico con il cuore, ve lo dico come vescovo, come cristiano, come sacerdote, come volete. Cerchiamo lo Spirito Santo, non dobbiamo ascoltare più nessuno, per carità. Ma nessuno, ma proprio nessuno. Ma non andiamo a cercare la verità dagli uomini, perché non la troveremo. Almeno che non sia un uomo che ha cercato la verità e, avendo conosciuto l'amore di Dio, vuole portare anche i suoi fratelli alla conoscenza della verità. Ma se no, altrimenti, non vi stupite, non vi scioccate, perché poi sono cose che nessuno dice. Ad alcuni potrebbe interessare solo riempire le tasche, basta. Della vostra salvezza potrebbe non interessare a nessuno. Perché non interessa neanche a loro stessi di salvarsi, figurarsi gli altri. Ve l'ho detto prima, lo ripeto, anche noi, molti di noi, forse la maggioranza purtroppo, abbiamo perso la bussola. Ed è molto triste questo. Vedete, la domenica le persone poi si lamenteranno un giorno, come mai gli succede questo, come mai gli succede quello? Al posto di pregare, piegare le ginocchia, si mettono a tagliare l'erba, si mettono ad aggiustare la casa. E non c'è benedizione di Dio in tutto questo. Perché il giorno del Signore va santificato. Il giorno del Signore va santificato. Sapete perché? Adesso io vi dico una cosa. Chi aggiusta la sua casa nel giorno del Signore, alla prima scossa di terremoto, se la casa al suolo, chi la lascia traballante per andare dal Signore, quella casa non cadrà mai. Perché? Perché quelle case, anche se hanno un cemento armato, non sono costruite sulla roccia, sono costruite sulla sabbia. Le case che reggono non sono quelle costruite sulla sabbia, ma sono quelle costruite sulla roccia. E a me, sapete, dispiace, perché quando, queste non sono pregiudizi, queste sono delle osservazioni, sono delle constatazioni. Tu vedi che certi uomini vanno contro la loro natura. Vanno contro la loro natura. La nostra natura ci spinge a vivere il mistero di Dio, a vivere immersi nel mistero di Dio, non a diventare noi il Dio di noi stessi. Perché poi la fine che faremo non sarà tanto bella, ma non solo nella vita eterna, anche in questa vita. Perché vedete, perché le famiglie si distruggono? Perché non si è più capaci di fidarsi degli altri? Perché non si conosce l'amore di Dio, non si vive nell'amore di Dio. Tutte quelle belle cose che noi diciamo, di cui abbiamo parlato prima, l'onestà, la sincerità, tutte queste cose, sono cose che fanno fatica a viverle gli uomini di Dio, figurarsi le persone che Dio non sa neanche chi è. Ma questa è una verità. Questa è una verità. Ci può essere una persona che caratterialmente è più predisposta, ma la predisposizione non vuol dire niente, non vuol dire che quella persona raggiungerà l'obiettivo comunque senza l'aiuto di Dio. Non è possibile. Gesù lo dice chiaramente: io vi prego, ascoltate quello che sto dicendo, perché non viene da me, non è un mio pensiero, non è una mia idea. Gesù lo ha detto chiaramente, vi ripeto semplicemente le parole di Gesù: senza di me non potete far nulla. Quindi vuol dire che un uomo senza Dio ha fallito da principio. Ha fallito da principio. Per i fratelli e per le sorelle, combattiamo contro la nostra testardaggine. Ci sono persone che lungo il mio cammino sacerdotale ed episcopale, conoscendo il mio ministero, venivano a chiedermi di essere liberati da influenze maligne. Ma la prima lotta non è con il demonio, è con noi stessi, perché quando il demonio non avrà più nessun appiglio su di noi, sarà molto difficile per attaccarci. Il demonio ci attaccherà e riuscirà ad attaccarci fino a quando in noi ci saranno gli appigli che gli servono per condizionarci e per portarci alla schiavitù, alla prigionia. Combattiamo contro la nostra testardaggine prima di tutto. E lo dico anche a me stesso, non glielo sto dicendo a voi, eh. Lo dico alla Chiesa, della quale faccio parte anche io come voi, al popolo di Dio, in nome di Dio. Dico, combattiamo contro la nostra testardaggine.
Sia pazzia, pazzia!
Perché quando noi avremo vinto contro il nostro orgoglio, Satana sarà schiacciato sotto i nostri piedi. Perché se noi combatteremo contro il nostro io, Satana non avrà più posto nella nostra vita, ma vorrà dire che è venuto a regnare il Signore. Allora certo che poi potremmo capire il mistero della Trinità. Perché? Perché saremo nella verità e lo Spirito di verità, che è lo Spirito Santo, ci rivelerà Gesù Cristo, ci rivelerà il Padre e ci rivelerà se stesso. Quindi noi che cosa comprenderemo? Comprenderemo una cosa che tutti sappiamo, ma non l'abbiamo capita, perché neanche la viviamo. Ci rivelerà il Padre. Cosa vuol dire? Lo Spirito Santo ci farà capire che Dio è nostro Padre e che noi siamo figli di Dio. Ce lo farà capire, ci farà capire anche come devono vivere i figli di Dio. Come devono vivere i figli di Dio? Ci rivelerà Gesù Cristo, cioè ci farà comprendere l'opera di redenzione a Gesù. Perché anche questo tutti lo sappiamo, tutti abbiamo davanti un crocifisso in casa, spero. O se non l'abbiamo in casa, da qualche parte alzando la testa lo troviamo, anche se adesso vogliono toglierlo di mezzo. Anche se adesso, questo lo sappiamo. Adesso, grazie a Dio, si sta muovendo qualcosa nella politica che a me non interessa. E forse impedirà questo degrado, anche se non è che ne sono molto convinto, perché non conosco la politica, non mi interesso di politica, non mi fido dei politici, quindi di conseguenza non lo so. Però spero che veramente questo movimento politico che insomma si sta dando da fare impedisca anche questa scristianizzazione che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Ma vedete, pensiamo a questo: se siamo arrivati al punto che si possono togliere i crocifissi senza che nessun cristiano proferisca parola, che cosa significa? Significa che prima di essere tolto dalle pareti l'abbiamo tolto dai nostri cuori. Quindi non ci interessa vedere davanti a noi qualche cosa che nel nostro cuore non c'è. Lo toglierò pure, cosa mi interessa a me? Cosa mi interessa a me? Vi racconto una cosa per dirvi come la rabbia del nemico è terribile quando noi in qualche modo stiamo camminando come veri figli di Dio nella luce dello Spirito e nella grazia di Gesù Cristo. Io ricordo che avevo un professore alle medie che era nei miei confronti, non voglio dargli attributi, comunque avete già capito, e ricordo che un giorno tolse il crocifisso dalla parete dell'aula di musica con un odio che non so descrivervi, l'ha messo in un armadietto e poi lo sguardo per tutto il tempo della lezione era rivolto verso me, perché quel gesto era fatto contro di me. Io non ho detto niente, anche se di carattere sono abbastanza impulsivo, quindi avrei potuto dirgli qualunque cosa. Ma non ho detto niente perché sennò sapete cosa accadeva, gli avrei detto qualche cosa di mio.
Io
volevo dirgli qualcosa da parte del Signore. Però mentre lui mi guardava in quel modo, io cercavo di concentrarmi per non impedire a Dio di rivelarmi qualche cosa da dirgli. Dirgli una parola giusta. E alla fine ho detto. detto, se non mi dice niente non gli dico niente, ma sicuramente non mi dire niente. Invece sapete cosa ha fatto? Mi è venuto faccia a faccia e mi ha detto, hai visto che figlio ho fatto fare al crocifisso? Io gli ho risposto con un sorriso, puoi toglierlo dal muro, ma non potrai mai toglierlo dal mio cuore. Invece se io gli avessi risposto d'impulso, l'avrei mandato a quel paese. Anzi, per come sono fatto io, per tutto il rispetto verso il crocifisso, l'avrei preso dall'armadietto e gliel'avrei rotto in testa. No? Perché d'impulso uno fa quello anche, no? Però bisogna, vedete, aspettare il momento giusto. Cosa gli avrà fatto più male a una persona che voleva farmi male? Più che altro, più che male, averlo lasciato senza soddisfazione, che è la cosa più brutta. Il dirgli sei uno stupido per quello che hai fatto, dirgli lo puoi togliere dal muro ma non puoi toglierlo dal mio cuore. Sì, quello che ho sperato è che la prossima volta non mi strappasse via dalla cassa toracica il cuore. Quello che ho sperato. Però capite, cari fratelli e cari sorelle, la lotta è dura. Questo io ve l'ho detto per dire che noi siamo circondati, no? Siamo circondati da tante situazioni e da tante cose che ci portano ad affrontare questa battaglia. E questa battaglia esterna ci serve per cambiare noi dentro, perché per combattere la battaglia spirituale, bisogna avere le armi giuste, non va bene qualsiasi arma. Allora, se arriva qualcuno che ti vuole uccidere, va bene qualsiasi cosa. Per difenderti, una pietra, un fucile, una pistola, un bastone, qualunque cosa per difenderti va bene. Ma contro il nemico non è utile qualsiasi arma, ci sono le armi della fede e solo con quelle lo possiamo vincere. Solo con le armi della fede possiamo vincere il nemico. Quindi, cari fratelli e care sorelle, l'invito di oggi del Signore è quello di lasciarci guidare dallo Spirito di verità, per poter avere rivelata la verità tutta intera. Vedete, in queste parole è esaltato l'amore trinitario, perché Gesù dice molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, e lo Spirito è stato effuso sulla Chiesa il giorno di Pentecoste, quindi ormai questa prima parte, finché non abbiamo sperimentato la Pentecoste, però siamo ancora indietro. Siamo ancora nella condizione di non poter ascoltare quelle cose che il Signore ci vuole dire, perché non siamo capaci di portarne il peso. Ma quando ci apriamo allo Spirito Santo, allora, dice, quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve le annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Vedete, qui parla di se stesso, dello Spirito e del Padre, di quello che li unisce, cioè che la verità sia conosciuta dagli uomini per l'azione dello Spirito, per la grazia di Gesù Cristo e per l'amore del Padre. Allora, tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Cioè, qui dice, quello che è del Padre è mio, quello che è mio è del Padre. E lo Spirito che cosa fa? Ve lo annunzierà, ve lo rivelerà. Ecco allora, cari fratelli e care sorelle, incominciamo a relazionarci con la Santissima Trinità, con il Padre, che vuole che ci sentiamo sui tuoi figli, con il Figlio che ci ha redenti e salvati, il nostro Salvatore, e con lo Spirito Santo che vuole prendere dimora nei nostri cuori. Ma perché questo avvenga, perché la verità tutta intera possa esserci rivelata, incominciamo a combattere contro le nostre convinzioni, contro il nostro orgoglio, contro la nostra superbia, contro il nostro io, perché tutto questo e di impedimento all'azione dello Spirito di verità, perché se noi siamo convinti delle nostre verità, non possiamo conoscere le verità di Dio che ci sono rivelate dallo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.